Sabaudia, 6 ottobre 1998, ore 9:30. Nicola, mamma, è sempre il medesimo rimprovero. Devi scrivere nel momento in cui ti illumino e la tua mente è aperta per cogliere tutto intero il messaggio. Ma andiamo avanti. Ti avevo chiarito come si concretizza la possessione diabolica in un'anima, prima fatta segno dell'amore di predilezione di Dio Padre. A causa della sua invidia, che la porta al desiderio del predominio totale del suo io, perde ogni favore e si inabissa in una strada dalla quale non riesce più ad uscire. Tutti gli atti di amore iniziali vengono azzerati e si trasformano anch'essi in lacci e catene. La sua attività è ricoperta da una falsa pietà, se nei deboli e sprovveduti è causa di male e seduce chi si attarda in zone d'ombra, grave. Gravissimo è il danno che si riversa sulla sua anima che non riesce più a distinguere la demarcazione totale tra il bene ed il male. Allora, come fuscello nelle mani del prestigiatore, diventa pedina prima inconsapevole, poi perfettamente responsabile di male. A questo punto, l'invocazione che parte da altre anime che bramano liberarla, diretta all'esorcista santo, restano senza risposta. E l'interrogativo deviante, a chi se non all'esorcista che può liberare, dobbiamo chiedere aiuto? Trova la risposta. Mamma, Gesù, era la vittima purissima che diede tutto il suo sangue per salvarci, eppure non tutti si salvano. E l'inferno continua ad inghiottire anime e la madre a piangere lacrime di sangue. Sì. Continuate a pregare per queste anime affinché la potenza di Dio e il suo amore infinito abbia a salvarle all'ultimo istante della loro vita e non vadano perdute le lacrime della mamma celeste ed anche mie, a cui erano state affidate. Sabaudia, 9 ottobre 1998, ore 16:40. Nicola, mamma scrivi, ti parlerò della profezia. Tu continuamente senti parlare di anime che hanno il dono dell'ascolto. È un segno dei tempi che denota come il piano di Dio confluisce verso un epilogo ed una ricapitolazione dell'opera ininterrotta dello Spirito Santo che in Gesù Cristo vedrà il suo compimento. Anime più aperte alla luce nelle varie epoche hanno squarciato le tenebre ed intravisto un futuro più o meno lontano. Ecco le profezie che si sono succedute durante il passare del tempo. Ma ascoltami, mamma. Ogni profezia ha un riferimento specifico ad un determinato momento storico ed è un dono di Dio perché il vostro spirito ne tragga quel giovamento indispensabile per proseguire nella via del bene. Ma poiché il realizzarsi di ognuna di esse presuppone una adesione più o meno totale della volontà libera dell'uomo, così anche la profezia subisce dei cambiamenti a volte rivoluzionari. Così, pur restando fermo il principio che il bene trionferà sempre sul male, è sempre l'uomo che ne determina una vicenda più o meno vicina, più o meno serena o travagliata e dolorosa. Roma, 12 ottobre 1998, ore 9:05. Nicola, mamma. Ho sentito stamani la tua implorazione di aiuto e vengo in tuo soccorso. Sì, l'attacco anche questa volta è stato forte. Coinvolgendo tutta la nostra famiglia, ha investito particolarmente te e padre Raffaele, i soli possibili, perché bersaglio visibile e quindi raggiungibile dalle pedine legate a Satana. Noi lo permettiamo perché abbiamo bisogno di sentire fino a che punto la vostra fede regge. E il superamento della prova vi rende capaci di realizzare e godere appieno una nostra vittoria già preparata nel tempo. Abbandono totale quindi e nel silenzio una preghiera umile e costante che parta dai vostri cuori. Roma, 16 ottobre 1998, ore 3 e 18. Nicola. Antonella, ascoltami. Una lenta ma continua penetrazione del mio spirito per risvegliare nel tuo animo l'amore che ci aveva uniti nella nostra breve vita terrena, ti ha portato a delle considerazioni a livello umano inconcepibili. Non hai mai creduto che l'amore vince la morte e che se esso irrompe da colui che tutto ha dato per questo amore, ti troverai ad ammettere avvenimenti eccezionali che sono presenti nella vita dei santi e che tuo malgrado ti coinvolgono. Spesso senti parlare di anime possedute dallo spirito del male, ma in opposizione ad esse ci sono anime possedute dallo spirito del bene. Bene, Antonella mia, io il tuo Nicola ho preso possesso prima di mamma, chiamata ad una missione importantissima in seno alla Chiesa di Cristo e poi di Francesco, attraverso una purificazione lunga ma così felice. Adesso sia tu che mamma sentirete in Francesco le mie braccia, che vi stringono e vi comunicano il mio amore e la mia forza. Ti stai chiedendo come mai il tuo amore, il tuo desiderio di stare vicino a questa coppia che si appresta ad avere un figlio dopo tanta sofferenza. Tu rivivrai con me una maternità mancata per il nostro egoismo e nel piccolo Nicola che allieterà la vita di Luigi e di Carmen ti sentirai anche tu madre, come se dalle rovine del peccato, per un amore che tutto vince, due famiglie saranno ricostituite, quella di Carmen e Luigi e la nostra. Attraverso l'esperienza della vita di Carmen rivivrai la nostra vita, la mia certezza nella guarigione stroncata anche allora da un nemico che nella persona del sostituto di Cortesini ebbe la meglio. La mia offerta di vittima, che attraverso una sofferenza inimmaginabile mi portò alla santità, ebbe inizio dopo la seconda operazione, quando mi ritrovai con il sacchetto. Allora prese il sopravvento il mio amore per te, per i miei più cari e man mano, attraverso una purificazione sempre più dolorosa e totale, divenne universale. Oggi anche tu fai parte di questo disegno che abbraccia un numero inimmaginabile di anime e la mia presenza non solo spirituale ma anche fisica dona luce, speranza e forza. Sì, essa non è scevra da sofferenza, è il tributo dovuto all'amore del padre, tradito, misconosciuto, accusato come responsabile della nostra infelicità, mentre chiedi al figlio Gesù, il puro, il santo, l'olocausto totale per riparare tanta infedeltà. Ma nel perdono del padre, anche se da parte nostra ha sofferto, troverai tanta gioia, tanta pace, tanta serenità e il rifugio nel suo amore, tra le sue braccia, ti faranno esclamare: grazie, mio Gesù, se mi associ alla tua croce e mi fai strumento di salvezza. Roma, 17 ottobre 1998, ore 7:15. Nicola, mamma, ascoltami. Ti ho sempre detto che i miei messaggi hanno valore profetico illuminante solo se si riferiscono al momento storico in cui io te li comunico. Poiché l'opera dello Spirito Santo nella sua dinamicità attuale è rapidissima e deve convergere ad un rapido epilogo che fa capo al Cristo che viene, tu non puoi restare ferma ad un mio messaggio già superato, che blocca e mette in dubbio la verità che esso voleva farvi conoscere. Così ti trovi in difficoltà con padre Raffaele, che con le sue antenne particolari di mistico ed amante arriva là dove tu invece sei bloccata. Allora il tuo sconforto e chiami me in tuo aiuto perché ti manca quell'appoggio che tu sai indispensabile per la tua anima. Padre Raffaele, nella sua grande umiltà, cerca sempre la tua anima, ma non può esimersi di testimoniare la verità che man mano trova una via diversa a voi necessaria nel momento che state attraversando. Sappi, mamma, che è il momento della cernita e in un comunismo accresciuto e nutrito da una fede cattolica molto è recuperabile e tutto può servire a colei che di tutto si serve per salvare col figlio questa umanità così avulsa da Dio ma di cui è pur sempre madre. Mamma, vai in pace perché non solo la Trinità Santissima che è in te ti ama, ma anche Padre Raffaele. Roma, 18 ottobre 1998, ore 3:40. Nicola, mamma scrivi, è Maria Santissima che si rivolge a Luigi. Maria la madre. Figlio mio, il mio cuore di madre abbraccia soprattutto te, in questo momento di grande tristezza e sconforto, come in te vedo il mio Gesù che mentre si preparava a donare al Padre i suoi fratelli redenti dal suo grande patire, subiva dagli stessi scherni, umiliazioni, lezzi, osceni. Ma non temere perché ogni tua lacrima è come il chicco di grano che muore, ma per dare vita non solo al frutto del tuo amore che ti lega a Carmen in una nuova resurrezione, ma associato al mio Gesù ad un'enorme moltitudine di salvati. Sono i bambini uccisi dalla cattiveria degli uomini, sono i miei figli che ancora giovani sciupano la loro vita in bagordi e droghe. Sono gli uomini maturi che distruggono le loro famiglie e vecchi, che dimenticano che la vita è breve. Sii forte nella fede, soprattutto per te sarà un giorno pieno di gioia quello che è oramai alle porte e il tuo bimbo sarà gaudio non solo per te, ma per un mondo devastato dall'odio. Un abbraccio. Tua madre Maria. Israele, 21 ottobre 1998, ore 3:40, Nicola. Mamma, sono il tuo Nicola che ti è vicino mentre tu scrivi. Il tuo impatto con la realtà che finora avevi vissuto nella fede ti ha meritato di vivere la realtà di oggi. Maria Santissima che si rivela al tuo cuore con la potenza del suo amore di madre nei luoghi che testimoniano il mistero dell'annunciazione e della incarnazione del suo e tuo Gesù. La tua fede che nel lungo scorrere degli anni, a volte forte e genuina, a volte scossa dal dubbio, in un'alternativa fatta di vittorie ma anche di sconfitte, trova la sua conferma più autentica oggi. E Maria, parla al tuo cuore, al tuo spirito. Non la vedi, ma essa è accanto a te. Te ne senti la presenza ad ogni avvenimento della tua vita passata. Oggi è completamente sgombro anche dall'ombra del dubbio e ti avvolge tutta, come a dirti: Pina mia, sei stanca, riposati tra le mie braccia, hai combattuto la tua battaglia e non temere per nessuno dei tuoi e miei figli, ma rendimi gloria, perché anche per te possa dire grandi cose ha fatto in te l'Onnipotente e santo è il suo nome. Il nemico si ostina ad attaccarti e ne hai avuto le prove ieri con Giovanna e ti sei trovata a lottare accanto a padre Raffaele, a conferma che anche il dono della madre dolcissima che ti saldava al suo figlio fedele era grande ed autentico. Vivi queste giornate nella gioia più grande, perché tutto ti sarà confermato, anche la guarigione di Elena, che nell'eterno presente di Dio è già attuata, ma che aveva bisogno della sua fede di oggi, della sua sofferenza di oggi. E così per Carmen, e così per ciascuna madre che implora per i propri figli. Vai in pace, mammuzza, il tuo Nicola. Betlemme, 22 ottobre 1998, ore 3:40. Nicola. Mamma, ascolta Maria, la madre, che ti parla. Maria Santissima, Pina mia, la mia unione con la tua anima, con il tuo spirito, è oramai una cosa reale. Io parlo direttamente al tuo cuore che vibra al suono della mia voce. Io ho gioito con te perché ti sei unita alla mia supplica, al nostro Padre comune, per questi miei figli musulmani, così fedeli al Dio unico. Il tuo pensiero ha abbracciato tutti i miei figli, che in ogni parte del mondo visibile aspettano e sperano della grande promessa. Ma tu, figlia mia, e con te i veri credenti nella verità, testimoniate la realtà viva del mistero eucaristico, del mio Gesù morto e risorto, ma che come me vi è accanto e vi precede nella strada che conduce alla vostra resurrezione. Porta con te questa certezza quando tornerai a Roma. Imprimi nel tuo cuore ogni mia parola, ogni mio impulso. Non sciupare niente di quanto desidero che tu faccia conoscere ai miei figli assonnati. Svegliali. Usa la dolcezza quanto basta, perché vincano il torpore che li rende assenti ed imbambolati. Ma urla quando non vogliono ascoltare. Anche con te, padre Raffaele, usa la stessa misura. Ricorda loro i benefici che hanno ricevuto da Dio Padre e non ultimo il mio dono, il contatto con questa terra santa che parla al vostro cuore, testimonia la mia sofferenza culminata nella passione del mio unico figlio, il mio Gesù, che qui è nato, osannato dagli angeli e dai pastori. Gerusalemme, 23 ottobre 1998, ore 19:40. Nicola, mamma, segui ogni avvenimento perché dovrai testimoniare le vittorie e le glorie di Maria Santissima. Sapevo che qualche cosa di grande Maria Santissima stava preparando per realizzare ancora un'altra vittoria. Mi aveva spinto a pregare per 3 notti consecutive, unendomi alla sua implorazione al Padre delle vittorie per i suoi figli musulmani, che alle 4 elevavano la loro invocazione al Dio unico, chiamati dal Muezzin. Mi ricordò come anche per la vittoria nel Golfo Persico aveva usato la stessa strategia. E così per la vittoria sul comunismo, rapida, impensata, senza spargimento di sangue. Ed ora anche la vittoria siglata tra palestinesi ed israeliani, che apre orizzonti sempre più vasti. Sì, stamani Maria Santissima, attraverso luci, mi ha chiesto il mio fiat, ma solo perché dalla mia adesione altre glorie e vittorie potessero arricchire la sua corona di gloria. Sarò in grado, come Nicola mi ha sempre chiesto, di testimoniare e tradurre in scritti tali vittorie. Gerusalemme, 24 ottobre 1998, ore 3 e 10. Nicola, mamma, scrivi. Non è facile rivivere nei minimi particolari la giornata di ieri venerdì, iniziata molto presto con la piena coscienza che accanto a Maria e con Maria avrei rivissuto il dramma di 2000 anni fa. La via Crucis che porta al Calvario. No, la madre era accanto a me e me ne comunicava tutta la tremenda tragicità sempre viva e presente al suo cuore, perché nulla è cambiato da allora. Come allora il suo cuore di madre spasima per i suoi figli, che disattenti e fuorviati non sentono, non recepiscono il suo infinito dolore che continuamente si rinnova, mentre altri figli lei accompagna tra le viuzze strette che portano al Calvario. Lei sì, rivive nei minimi particolari il suo strazio di madre che offre il suo Gesù al Padre per questi figli di allora, di ieri e di oggi. È cambiato qualcosa? Me lo chiedo con angoscia e supplico ancora lei, la madre, perché cambi il mio cuore di pietra in un cuore di carne. Ma presto la mia angoscia si acquieta e la mia speranza diventa certezza. Vedo padre Raffaele che tira la cordata e la sua sofferenza arriva allo spasimo come la sua implorazione di perdono che supera i limiti del possibile. Vedo Elena che come vittima innocente si offre assieme a Francesco per dire a Gesù: non temere perché il tuo sacrificio non è stato vano. Mentre il suo viso si illumina nello spasimo e sorride felice e tu ci hai coinvolti. Vedo Anna che consola Maria. Vedo Anna che consola Maria. Vedo il sacerdote padre Agostino che con padre Raffaele consola il cuore del padre, consola Gesù, consola la madre per i sacerdoti freddi o non fedeli. Vedo la fedelissima Anna Maria che come lampada votiva si dona per rendere più agevole la vita del martire. Vedo Pina che con la sua purezza mi ricorda Giovanni, che consola e nel cui cuore trovava rifugio Gesù. Vedo le varie Anne. Vedo ogni volto e mi sembra di penetrare il loro intenso patire, la difficoltà che provano nel camminare al passo. Vedo Sergio, anima eucaristica, va lì. Ma come non guardare Mariuzza, la mia Mariuzza tanto amata, e forse non compresa a cui chiedo perdono. Che si dona con una generosità tutta particolare, senza preferenze, pronta a scusare tutti e tutto. Vedo coloro che, sia pure oppressi da un nemico crudele, si aprono come boccioli al sole radioso di Gesù che viene. E come dimenticare Alberto, silenzioso e timido, ma tanto caro al cuore di Gesù, della madre, ma soprattutto di Nicola, di cui è un vero apostolo. Ma il mio pensiero corre lontano, ai miei figli, ai miei fratelli, ai miei nipoti, alle persone tanto vicine al mio cuore. E se dovessi nominarli non avrei più fogli per scrivere i loro nomi. Sono già le 4:30 di mattina e già il Muezzin invita i miei fratelli musulmani alla preghiera e mi unisco a loro per ringraziare Maria Santissima che ha riportato la vittoria da tempo preparata, quella della pace nella sua terra, che ha visto con la passione di Gesù l'avvento della nostra redenzione. Grazie, mamma cara, grazie, mamma bella. Cammina sempre con noi perché non inciampiamo lungo la via. Gerusalemme, 25 ottobre 1998, ore 5:45. Nicola, mamma, scrivi. Il lamento della mamma celeste, di Gesù, del Padre, mi risuona nelle orecchie, ma soprattutto nel cuore. Gli uomini non vogliono la pace, perché amano la guerra. Ma oggi, 25 del mese, tu parli a Medjugorje, come parli qui a me, nella tua terra, doppiamente santa, dove mi hai invitato perché potessi assaporare quella goccia dell'agonia del tuo e mio Gesù nel Getsemani, che un giorno gli chiesi ma che presto dimenticai. Ed il tuo perdono sollecito mi riempie di speranza, non solo per me ma per tutti questi tuoi figli che, con il tuo figlio fedele padre Raffaele, a cui tu stessa hai associato il figlio di San Francesco, padre Agostino, si apprestano a consumare il fiat voluntas tua che chiude il nostro pellegrinaggio. Gerusalemme, 26 ottobre 1998, ore 1:30. Nicola, confermo ogni tua parola, mamma. Dovrei ricominciare dalla giornata di ieri vissuta con Maria Santissima, la madre, che con sollecitudine e chiarezza mi spingeva a vedere nella giusta luce ogni avvenimento, accomunando il mio spirito al suo dolore di madre del trafitto. Ogni passo, ogni angolo, ogni strettoia di quelle viuzze mi mostravano il mio Gesù tramortito e stanco, sfigurato dal dolore, fatto oggetto di lezzi, di sassi e sterco lanciati da mani che aveva beneficato e che raggiungevano così bene il bersaglio per la ristrettezza del luogo. Maria Santissima aveva bisogno del nostro piccolo insignificante sì, dell'adesione totale e cosciente del suo figlio prediletto padre Raffaele, che aveva racimolato un piccolo drappello di zoppi, di sordi, ma anche di anime pronte a quel sì di cui lui era il portavoce, l'animatore. Tutto si è svolto nei minimi particolari, con precisione totale. Maria Santissima, nostra condottiera, me ne faceva conoscere i vari punti, le varie difficoltà da superare, i vari scopi prefissati da tempo da attuare. Occorreva un'anima vittima che con la sua offerta generosa d'amore avesse spostato l'ago della bilancia. Ero rimasta perplessa quando alla fine del messaggio precedente, e non sapevo se scrivere la frase, si apprestano a consumare il fiat voluntas tua che chiude il nostro pellegrinaggio. Temevo per Elena, per Anna la madre, e vivevo il contrasto tra una gioia intima e una sofferenza troppo umana. E stamani, l'epilogo. All'una e mezza sono stata svegliata dall'SOS per Elena, investita da una emorragia paurosa. Mai tanto sangue. Le sue parole sembrava il Giordano che scorreva impetuoso investendo ogni cosa. Tutto il sesto piano sotto shock. Arriva un medico chiamato urgentemente, mentre il pensiero dell'imminente partenza in aereo mozzava il respiro. Ma lei, la madre, trasformava ogni difficoltà in un'autentica vittoria. Riuniva i vari tasselli del mirabile mosaico perché ne scorgessi il filo conduttore. Esso mi riportava indietro nel tempo. Le mie colpe acquistavano un volto nuovo e si scontravano con l'amore infinito di questo padre che non mi ha mai mollato e nel figlio suo Gesù che realizzava modellando giorno dopo giorno la mia anima grezza. Ogni episodio della mia vita, a volte triste, a volte lieto, è coordinato con perfezione mirabile dall'avvenimento che lo segue. È lui, l'amore del mio Gesù di Nazareth, che mi ha portato attraverso il tempo, oramai alla fine, a Nazareth. A Maria la madre che mi ha seguito nell'ombra e solo ora me ne rivela il mistero. Nicola presente me ne ha dita la via, ma ora è lei, che entra di prepotenza ed esce dall'ombra e rompe il silenzio. I tempi sono maturi, non è possibile più nessuna sosta. Mentre lo spirito irrompe con la potenza del suo amore e tutto travolge in una nuova Pentecoste. Padre Raffaele, Nicola, Francesco, Elena, Maria, Anna Maria e tutte le altre anime, a volte indispensabili come elementi portanti, a volte solo di contorno in quel determinato momento storico, ma sempre preziosissime per la tragedia in atto nel palcoscenico del mondo che ci circonda. L'eccomi preziosissimo di ognuno di noi ci inserisce nel piano salvifico di Gesù morto e risorto, mentre grati diciamo alleluia. Tra breve arriviamo a Roma, con un programma nuovo, irrorato dall'acqua del Giordano, dove abbiamo rinnovato le promesse battesimali. Roma, 27 ottobre 1998, ore 5. Nicola, mamma scrivi. Isaia conferma Gesù. Ma è Gesù che conferma Isaia. Così è per Carmen, così per Elena, per Antonella, per tutte le anime che hanno creduto ed amato e testimoniato con la sofferenza la loro fede. Esse sono meritevoli del dono promesso loro in virtù della loro fede. Vai, la tua fede ti ha salvato. Rileggi con spirito nuovo ogni mia parola, essa è veritiera perché parola di Dio e non dubitare mai. Oggi hai conosciuto la verità in Israele. Rivivi con me ogni momento vissuto con Maria. E testimoniami sempre. Roma, 27 ottobre 1998, ore 6:20. Nicola. Questa notte ho dato una grande spallata alla tua fede che in Israele aveva ricevuto il crisma dell'autenticità. Lo strazio di Antonella per una verità piantata lì addosso, ma non confermata dalla fede che l'aveva generata. Carmen, ai medici dell'ospedale dove io l'avevo condotta, che fanno l'ecografia e le dicono che ci sono due fibromi. Ma non è incinta e risponde, operatemi e io vi dimostrerò il contrario. Non ha fatto che confermare che solo in virtù della fede, Gesù dice, la tua fede ti ha salvato. E solo allora si realizza il dono promesso. Avrai un figlio, cui porrai nome Nicola, perché così hai creduto. Quando? I tempi appartengono a Dio perché Lui solo è autore delle leggi. Andiamo ad Elena. In virtù dell'accettazione della sua sofferenza avvenuta all'inizio, Dio Padre nel suo eterno presente decreta la guarigione totale di Elena. Ne fa la paladina per tutte le anime che come lei sono state colpite da tanto odio satanico. Ma l'inizio e la realizzazione di tale dono è avvenuto in Israele, quando la sua fede e la sua testimonianza ha raggiunto il grado eroico. Oggi Elena è la prima che ha il diritto di utilizzare le ultime scoperte della scienza umana che lei stessa con la sua offerta ha meritato di donare alla medesima. Rileggete, mamma, con spirito nuovo tutti i miei messaggi che riguardano Carmen, Antonella ed Elena e la verità vi farà liberi. Roma, 28 ottobre 1998, ore 8:15. Nicola. Mamma, all'insegna della verità vi fa liberi, darò ancora una picconata alla vostra fragile fede. Comincerò con il chiederti, che cos'è la fede? La fede è il credere alle cose non viste, ma la vostra umanità ferita dal peccato si ferma ad una fede fatta di parole ed ha bisogno di toccare con mano ogni evento che parte dal cielo e solo si arrende ad opera compiuta. Il nostro aiuto è costante nel momento in cui vi arenate e non riuscite ad andare avanti, ma noi abbiamo bisogno sia pure di un filo di fede per operare. Ma adesso ascoltami. La gravidanza isterica da che cosa trae origine? La donna, che bramosa di realizzare un bisogno intimo della sua stessa natura e del suo spirito, ne è impedita ad accedervi per vie naturali. Per motivi al di fuori della sua volontà, si serve della sua stessa fantasia per attuarla. I pericoli gravissimi che potrebbero portarla alla pazzia. Ti pare, mamma, che sia questo il caso di Carmen? Lei, che al ginecologo interpellato per rendersi conto di una situazione non più sostenibile, che le conferma come Luigi, è oramai sterile e le prospetta di scegliersi un partner per una nuova gravidanza, urla disperata. Mai più una nuova gravidanza perché ho troppo sofferto? Carmen, mamma, è venuta a Sabaudia per implorare il mio aiuto, chiedeva liberazione, chiedeva lumi, amava ancora il suo Luigi, ma lui era terribilmente oppresso da due amori in contrasto, quello della madre vecchia e bisognosa e quello di Carmen, che sempre più le sfuggiva. Carmen, per tutti quei 19 anni, era vissuta accanto al marito e non voleva lasciarlo perché forse nel suo cuore ancora l'amava, ma egli le ricordava la perfidia della madre, la morte dei suoi bambini, e la sua sofferenza era diventata insopportabile. Come liberarla? Come ridarle pace? Il suo cuore, il suo spirito è saturo di odio, è oppresso da un peso troppo grosso che non riesce più a controllare. Il suo stesso lavoro, fatto di generosità, le pesa, la opprime. La suocera è sempre là, a due passi, e le incute paura. Non è più libera. Sente l'inferno tutto che la perseguita, nei locali dove entra, persino nelle chiese dove va a pregare cercando conforto. Da dove iniziare la restaurazione di un'anima così in pericolo di dannazione eterna perché deve prima perdonare per poi meritare il dono del perdono? E qui, mamma, quanto di grande, di eccelso poteva escogitare l'amore infinito del Padre che nel sangue del suo unigenito trova la fonte della salvezza del suo popolo e in Maria la Madre che tutto assomma alla sua sofferenza in una donazione totale alla sofferenza di tutte le mamme del mondo e nella potenza dello Spirito Santo che tutto opera? Come cancellare il ricordo di quelle gravidanze tragiche il cui epilogo letale per i suoi bambini le impedisce di perdonare? Occorreva una gravidanza felice, nella gioia, vissuta assieme al suo sposo, anche se intrisa di sofferenza. E qui, mamma, tu conosci vari momenti di cui tu, guidata da me, ne attui lo svolgimento fino a quando, maturato il dono, con una testimonianza di fede totale, Gesù possa dire anche a Carmen, vai, avrai un bambino, cui porrai nome Nicola perché così hai creduto. Quale il vostro handicap? Non riuscite a trovare la connessione tra il vostro presente limitato ed il presente eterno di Dio. Egli vede già nel suo eterno presente quale sarà la vostra libera adesione al suo progetto d'amore che ci vuole salvi, ma ce ne anticipa gli effetti benefici con una conoscenza che consente a Dio stesso o ai santi a cui vi rivolgete di aiutarvi ad attuarlo. Roma, 30 ottobre 1998, ore 3:40. Nicola. Mamma, hai chiamato in aiuto anche papà, che 6 anni fa, proprio a quest'ora, era in procinto di consegnare la sua anima al Padre, redenta dalla sua sofferenza e dal mio amore, perché anche tu potessi dare la tua testimonianza di fede. Con me hai lottato e sofferto. E con me, ripeti, se anche tutto quello che si è verificato per Carmen ed in Carmen aveva il solo scopo di salvare quell'anima, ebbene il vostro grido di ringraziamento superi il fragore dell'inferno tutto, perché l'amore, la misericordia del Padre ha operato in lei grandi cose. Un giorno ti dissi che se a me fosse stato richiesto di soffrire ancora quello che ho sofferto in quei mesi di ospedale, per conseguire quello che ora godo, avrei risposto che ero pronto a farlo per 1.000 volte ancora. Dio Padre vi vuole salvi a tutti i costi, e il suo strazio è enorme quando suo malgrado vi avviate per quella strada che porta alla dannazione eterna. Allora noi, guidati da Maria Santissima, escogitiamo qualsiasi mezzo pur di strapparvi agli artigli del vostro e nostro nemico, e quando vi riusciamo, il nostro grido è un tripudio di festa che echeggia in cielo, ma anche in terra, con le anime che con noi hanno lottato e vinto. Sii felice anche tu, mamma, e non temere mai. E fiduciosa aspetta che ogni cosa si compia. Roma, 30 ottobre 1998, ore 10:40. Nicola, mamma, scrivi. Papà non si è chiesto se quel figlio morto nell'85, che si comunicava al suo spirito, sia pure attraverso di te, mamma, fosse un fantasma e facesse soltanto parte della tua fantasia, ma ha creduto perché con me aveva vissuto la mia terribile agonia. Tu sai che per piegare il suo orgoglio, che per lunghissimi anni aveva subito l'umiliazione del dottore Maio, sono stato costretto a servirmi proprio di Maio, che nel giorno del vostro onomastico lo invitava al perdono, e solo dopo il suo assenso tornarono amici. Non potete pretendere il perdono da Dio se anche voi non avete perdonato. La luce vi arriva a sprazzi, ma è costante, come costante è il nostro amore, e niente casuale nei disegni di Dio. In tuo aiuto stamani arriva la testimonianza di Vallì che, per i medici, lei non era incinta, mentre il figlio maschio ha smentito il loro verdetto. Ancora più eclatante il parto gemellare di Minni, che per la scienza medica i due figli maschi non dovevano esistere. Ancora conferma da Carlotta di Lecce e chissà quanti che vi invitano ad una fede più grande. Animo, mamma, e con Carmen siatemi fedeli sino in fondo. Roma, 1 novembre 1998, ore 9:30. Nicola. Mamma, dopo la confessione di stamani, più chiara e limpida, la tua anima si offre alla conoscenza della mia parola, mentre Maria Santissima, con la sua presenza reale, te ne conferma l'autenticità. Il richiamo continuo a lei, la madre, che in Israele ti additava la via da seguire perché non inciampaste nell'ultimo tratto, ti è di luce e di sprone ad andare sino in fondo. Sei stata chiamata a testimoniare le varie vittorie di Maria Santissima, che iniziate con l'apparizione a Fatima ai tre pastorelli, attraverso un lungo percorso te ne additava le varie tappe, ti ha condotto in Israele per renderti ancora una volta compartecipe dell'ultima vittoria. Iniziata proprio da Israele, patria di Maria Santissima e di Gesù figlio di Maria come uomo oltre che Dio, il 13 maggio del 1948, con la rinuncia dell'Inghilterra al suo protettorato su Israele, si è conclusa dopo 50 anni, con la vittoria strepitosa di Maria che ne attuava l'epilogo. La Palestina tornava ad essere uno Stato sovrano, riconosciuto dal contesto delle nazioni e non più un piccolo popolo disperato, asserragliato in uno spazio limitato di terra che pure era stato oggetto e testimone dell'amore del Figlio di Dio. Roma, 6 novembre 1998, ore 1:10. Nicola, mamma, ti sei svegliata al mio imperativo, Elena, devi andare dal professore di Trapani. Hai chiesto conferma a Maria Santissima che, esortandoti ad immergerti nella comunione dei santi di cui lei è regina, ti fa notare come ogni tua supplica, ogni implorazione che parte dal tuo cuore, essendo unita ad un numero grandissimo di anime che fanno capo a me, tuo figlio, e con me al progetto che io porto avanti nel suo nome, ogni vostro atto va verso l'epilogo definitivo e risolutivo di bene. Ti è richiesta in questi giorni come mai tutte le persone che testimoniano me nella loro vita ti dicono che invocando il mio nome sono spinte a pregare per te. E padre Raffaele, l'anima guida che come dono la madre ha messo al tuo fianco, cosa fa se non alzare continuamente la sua supplica al padre, a Gesù, alla mamma celeste perché il disegno nostro si realizza più presto? Mamma, Elenuccia, con la sua offerta di amore al Padre, testimoniata in Terra Santa, ha dato inizio e vita al progetto di restaurazione, a cominciare dal suo stesso corpo. sarà lei a spingere l'equipe del Gemelli a trovare la soluzione rapida alle loro ricerche, perché la promessa di Gesù, Elena è guarita perché così ha decretato Dio stesso, è oramai maturata e tante anime che come lei soffrono non possono più aspettare. Elenuccia, non pensare in questo momento allo studio. Recupererai in un momento quello che ora ti costa tanto sacrificio. Te lo promette tuo zio Nicola. Aiuterai anche Carmen, che in questo momento generosamente si pone al tuo servizio, ma la strada è quella che ti ho indicata. Sii generosa come lo sei stata finora e ritroverai quella gioia che hai gustato in Israele perché è sacrificio di amore. Grazie mamma, a te perché ascoltando la mia voce ti poni al mio servizio, ma soprattutto a padre Raffaele, per la sua supplica innaffiata così generosamente da una sofferenza così nascosta che la rende preziosa, Gesù, vittima divina. Non disperdete, mamma, questi doni. Dillo pure a Maria, ad Antonella, ad Elena e a tutti i nostri cari, così a tutte le anime che fanno con voi unità, perché sono doni preziosi che l'amore del Padre vi dona. Roma, 7 novembre 1998, ore 5:20. Nicola. Mamma, la tua fede, resa più forte e diamantina dalla presenza reale in te della Madre Dolcissima, che in Israele ha fuso la tua anima alla sua, non è neppure sfiorata dai dubbi di Maria sulla realtà di un bimbo nel seno di Carmen. Ma desidero che in Maria, come in Antonella, Filippo e tutti coloro che cozzano con un mistero così eccelso, ma la cui realtà è così semplice, come semplice è Dio stesso, ti ringrazio, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai grandi. Il dubbio cede il posto alla verità. Ti ho sempre detto che l'uomo, capolavoro dell'Onnipotente, è formato di corpo e di spirito e che tu non puoi dividere queste due componenti senza distruggere l'entità di esso e lo scopo ultimo per cui è stato creato. L'uno si fonde nell'altro e così il corpo aiuta lo spirito a manifestarsi all'esterno. Quando questa armonia viene infranta, allora abbiamo un essere anomalo, mutilato, deforme. Esso non è più in grado di captare la luce che l'ha generato e che lo fa simile al suo creatore. Entro in argomento e ti spiego come in Carmen, investita da una luce particolare che la vuole salva, attraverso un contatto reale con il marito avvenuto a Roma l'8 dicembre, bada bene alle date, ha inizio una nuova gravidanza che dovrà cancellare il ricordo terribile delle precedenti. L'opera nostra di restaurazione in quell'anima, così soggetta all'opera nefanda del nemico, ha inizio parallelamente sul corpo e sullo spirito. Ma a un dato momento lo spirito non è più in grado di irrorare il corpo fragile a causa di dubbi, del ritorno di paure e la crescita del frutto del loro amore si arresta, ma non muore. È il momento in cui Filippo, il medico, conferma il battito del nascituro e dice: non ha più di 4 mesi. Ma la grazia che ha investito quell'anima non si arrende e continua la sua opera di conversione fino al giorno in cui Carmen testimonia la sua fede e dai medici che le gridano che è pazza risponde con altrettanta veemenza: operatevi, e così via. Ti ho fatto scrivere che solo in quel momento Carmen ha meritato quel dono ed il suo bimbo, che lei ha sempre sentito vivo e di cui non aveva mai dubitato, ha ripreso la sua crescita naturale ed allieterà i loro giorni. So che è difficile ad anime così ferite dal peccato seguire l'evolversi dell'opera di Dio nelle vostre anime, ma essa è meravigliosa, mamma, credimi. È solo a vittoria ottenuta, ve ne rendete conto. Ecco perché vi esorto sempre ad andare avanti, a non fermarvi. Buonanotte, mamma. Vai a letto. Roma, 8 novembre 1998, ore 3:15. Nicola. Padre Raffaele, ieri sera durante il santo sacrificio ti ho costretto ad uscire allo scoperto. Non più mimetizzato da un accenno veloce al mio nome, mi sono imposto alla tua conoscenza con l'imperativo di araldo della condottiera degli angeli, Maria Santissima di cui tu stesso ti dichiari servo. La mia azione costante di protezione ed aiuto alla tua persona ha avuto inizio con la mia ascesa al cielo, essa parte da molto lontano. Nell'eterno presente di Dio, alla tua nascita, cioè quando il Padre ti ha creato, ero già al tuo fianco. Perché opponi tanta resistenza alla mia luce? Mentre accetti come un flash la mia realtà nella tua vita, te ne allontani quando te ne addito i limiti che tu stesso mi poni. Mentre felice ti bei e sei continuamente attratto dagli spazi infiniti, ti rifiuti nello stesso tempo di ammettere che ne fai parte. Così facendo, costringi il tuo spirito, creato da Dio stesso per le vette, per captare verità sublimi da donare ai tuoi fratelli di oggi, a vivere in un ghetto, legato ad un passato che, appunto perché passato, ti mostra le crepe e non certo la verità a cui aspiri. Ti ho rimandato a mia madre, a quello che lei scrive, perché le parole passano e non lasciano segno. Tu a volte ne testimoni la provenienza, ma per tornare poi con i piedi per terra, come tu stesso dici. Scrolla da te, padre Raffaele, quel bagaglio di conoscenze storiche che occupa il tuo spirito come se fosse verità rivelata. Oggi, attraverso l'opera ininterrotta dello Spirito Santo, anche le coscienze più ottuse si aprono alla sua luce e lo Spirito rivolge a te l'imperativo. Vai, non porre ostacoli alla mia voce. Sei stato creato per questo, grida anche tu perché i tempi sono maturi. Un solo popolo, un solo Dio. È per questo che il Figlio dell'uomo si è immolato, perché nessuno fosse escluso dal banchetto che tu attui sull'altare della mia casa. Vai in pace, padre Raffaele, e così anche tu, mamma, ma non tradite la missione per cui siete stati creati. Roma, 8 novembre 1998, ore 5:58. Nicola. Carmen, cara, ascoltami, sono il tuo Nicola che ti è sempre vicino, vigile e protettivo. Tu vorresti venire a Roma, fosse pure per un fine settimana. Ciò è pericoloso per vari motivi. Il tuo nemico, che non ti lascia mai, facendovi tanto soffrire, creerebbe le circostanze per impedire anche a noi di portare ad una soluzione positiva, nel più breve tempo possibile, com'è la vostra implorazione, il nostro disegno d'amore, il tuo bambino, che tu ami. A questo evento sono legate non solo Elena, Maria, padre Raffaele, Antonella, Filippo e così via, ma un numero grandissimo di anime, e tu anche per loro non devi esporti a tale pericolo. Sii serena e felice e aspetta il lieto evento. Io sono con te, il tuo Nicola. Roma, 9 novembre 1998, ore 2:50. Nicola. Mamma, scrivi, ti farà bene. L'impatto della mia anima, che ha visto il rifiuto di padre Raffaele al messaggio di Nicola, lui diretto, e che proprio lui aveva, mia insaputa, sollecitato, è stato così terribilmente doloroso e traumatico da temere questa notte un collasso. Non penso che tutta quella sofferenza non fosse stata permessa da Maria la Madre, nostra dolcissima, che tutto coordina per il nostro bene, se proprio lei stanotte è venuta in mio soccorso quando non ce la facevo più. Quel dono prezioso che mi saldava alla persona e dall'anima del figlio suo prediletto, padre Raffaele, aveva un doppio scopo: proteggere per essere protetta. Solo allora siamo invincibili, come lo sono Elena e Francesco. Ma come dura la lotta! È come se a forza ti strappano una parte di te che ti è intimamente legata e la ferita gocciola sangue vivo. È da tempo che il nemico ci attacca su due fronti per dividere me da padre Raffaele, me da Maria. La lotta è sempre ai ferri corti, ma la nostra comune madre non ci lascia soli un minuto. Sono ancora dolorante, ma piena di speranza, e la mia implorazione di aiuto sale dal mio cuore ancora più forte dopo il pericolo appena scampato. Roma, 10 novembre 1998, ore 5:05. Nicola, mamma, scrivi per ringraziare Maria Santissima che con tanto amore ti ha intrattenuta e fatta partecipe della sua presenza, mentre con lei recitavi il Santo Rosario tutto intero. Maria Santissima, Pina mia, figlia mia tanto cara, sì, la mia fusione con la tua anima avvenuta in Israele è sempre viva, e più che mai ti sono vicina, mentre più ancora ti unisco al mio fedele figlio, padre Raffaele. Egli soffre tanto e nella carne e nello spirito, e non si risparmia in un'offerta continua. A volte ti sembra che si allontani da te e tu ne soffri, ma egli ti segue ed è presente nei tuoi vari stati d'animo, e corre in tuo aiuto, in vostro aiuto. Mi chiedevi a chi è servita la tua sofferenza così forte dell'altra notte? A te, perché purificata la tua anima, essa fosse accetta al padre. A padre Raffaele, perché fosse servita a liberarlo dai lacci che il nemico con arte gli tesseva. Non mi avevi chiesto questo e pregato a questo scopo? Non ti ho saldata a lui a tua protezione ed a sua protezione? Sì, vai a San Giovanni Rotondo, non puoi lasciare sola Anna Maria, perché ognuno di voi ha bisogno dell'altro, nessuno escluso. La cordata di Israele che ha visto tutti i 26 partecipanti uniti in un cuore solo, guidati da padre Raffaele e da frate Agostino, possa diventare un esercito invincibile, guidato da me, vostra condottiera e da Nicola, che ne segue le sorti ed ascolta i miei comandi. Grazie, figlia mia. Vai in pace con la mia benedizione. Tua madre Maria.